l'ultimo intervento è abbastanza colposo, quindi vi preannuncio che nonostante io sia chairman me ne andrò dall'altra parte perché devo guardarlo, oltre a mettermi di fronte a lui perché sennò si deve girare per litigare, quindi non viene bene, no, perché se ti devi girare per fare discussione con me poi non viene bene durante le riprese. E quindi vi presento Raul Chiesa, che ha un intervento abbastanza importante a chiusura di questa edizione di Privacy, diciamo è l'ultimo intervento, siamo fortunati ad avere lui, siamo fortunati, adesso capirete perché, ad avere lui come ultimo intervento, che ci parlerà di Digital Democracy and Massive Control in the Post-Snowden Age.
Chiaro, no?
Detto bene.
Il titolo che c'è concentra una mazza. Spiego, aneddoto, perché sono qua, l'ultimo i Privacy l'ho fatto a Cagliari, grazie a Marco, sono stato reinvitato e gli ho detto, senti, ho visto il topic dell'agenda e secondo me ho due presentazioni. Questa, che non vi faccio vedere perché abbiamo scelto l'altra, però devo avere la premessa, l'ho fatta la Blockchain Cruise organizzata da Conspiracy, che non è una piccola cosa nel mondo blockchain e cryptocurrency, dove c'era, ho conosciuto John McAfee, uno dei miei eroi, che è veramente pazzo come sembra, cioè anzi peggio, ho visto cose, e la location era una barca da crociera. Questi hanno così tanti soldi, l'hanno affittata una barca intera, la conference room era il teatro, quella era la cyber security, la track sulla cyber security dove ero solo speaker, cioè a questi della security non gliene frega un cazzo, non sanno cosa sia. Io ho sentito prima l'oratore affermare blockchain anti-attacchi hacker, no, blockchain integrità sì, ma anti-attacchi hacker no, e la dimostrazione della gente, poi switchiamo. Questi non sapevano di cosa io stessi parlando, c'era un vuoto nei loro occhi, in più era una nave da crociera, al teatro da 1000 posti c'erano in 30 cristi a sentirlo, infatti tutti erano in piscina insieme alle zoccole russe, perché così tanti soldi che c'erano un set di modelle, che io chiamo escort, perché erano escort, inviate lì, c'era gente con la faccia da criminale stampata qua a 30 anni, 25, 50, russi, ucraini, boschi, con I got 1000 bitcoin, era il più povero, fa io un wallet con 1000 bitcoin, il più povero. Io ho pensato, ma io cosa c'entro con questa gente? Però è stato istruttivo. Passo un attimo a fare alt tab e switchare e andiamo sulla vera, però era doveroso la intro perché grande Marco Calamari che ha deciso, no, questo era appealing e sexy come titolo, quest'altro molto meno, in slang si direbbe un palo nel sedere, ma ho messo un bel po' di keyword e di cose che raccolgo quello che c'era prima, per cui andremo a parlare un po' di cyber war, un po' di zero days e di tante cose. Allora, c'è un disclaimer che è alto così, tanto. Una intro, mi introduco un secondo, scenario attori, parliamo di Venezuela anni fa, di quello che è successo in Venezuela, quello che sta succedendo da un anno a questa parte, parliamo dell'Ucraina, quello che succede da anni, non succede, non ne fa nessuno, là c'è una cyber war in corso sul serio, parliamo degli Emirati Arabi perché sono oltre lo schifato e vi racconterò, parliamo di privacy e democrazia, le conclusioni, poi un po' di slide che vi consiglio quando renderò a Marco, che sono il ritardatario, di poterle stampare, possono essere adesivi carini, molto simpatici da attaccare in giro, e poi un po' di lettura che consiglio. Il disclaimer, allora, più che altro questo sotto, perché io ho fatto questo talk una volta sola al Death Camp in Romania, dove c'era una forte delegazione americana che mi ha guardato con un odio totale, allora ho aggiunto il disclaimer che non è un talk contro gli Stati Uniti d'America, anche se con l'attuale precedente. Presidente, penso che sarebbe il caso, ma va a spiegare in maniera seria, a spiegare che dopo il Watergate, il più grande merdone che è successo è Snowden, che è uno dei miei eroi, attenzione, che vi spiego, io ho il mondo dell'intelligence, nel mondo militare, ho governi come clienti, ma i governi buoni, ci sono altri governi non buoni che ti offrono a persone come me e tanti altri, che abbiamo una serie di know-how, miliardi, ma secondo me poi i soldi non si comprano persone nelle proprie e ho fatto la scena. Quando è uscito, quando ha iniziato a uscire il Snowden, si è sul serio definito un nuovo confino, no? È stato una milestone, un cambiamento importantissimo, perché il mondo dell'intelligence ancora si illudeva che i social non avrebbero impattato, tra parentesi Facebook è la più grande operazione di intelligence che sia mai stata fatta, alle spalle c'è un fondo che si chiama Q-Inter o Inter-Q, che è emerso, ma sono i signori di Palantir, i signori di Facebook, eccetera, per cui a livello di intelligence, che significa informazione, alla fine, e dati, avere le stesse persone che ti danno quei dati è una generata pazzesca, e ha cambiato un po' tutto. In questo talk andiamo a analizzare i concetti di data breach, di violazione della privacy, NSA scandal, eccetera, perché voglio insistere su due parole che sono la democrazia da una parte e il controllo massivo dell'informazione dall'altra parte. Intro, questo non lo faccio per autologiarmi, ma per parlare di community e magari raccontarvi un po' di me. Io ho passato all'ELISA 5 anni. L'ISA, sapete cos'è? L'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Informazioni e Reti, non è la NSA europea, non è un certo europeo, è un'agenzia. Ho imparato come la politica può assolutamente rovinare, quantomeno rallentare la information security, che oggi io si chiama cyber security, non riesco neanche a dirlo, operativa, perché a far policy siamo tutti bravi, a combattere i criminali è un pochino più difficile, non è che segue le poli, su un giorno una grande persona, un antiterrorista, disse se ti puntano una berretta non è che rispondi con la fionda, pigli o l'Uzi o il bazooka, e non usiamo il bazooka, possiamo farlo. Sono in Exo, che è nel parco perché sono uno dei soci fondatori, Luigi Albuffi, Exo European Cyber Security Organization, noi siamo quelli che stiamo scrivendo il dopo Horizon, siamo quelli che stanno spiegando a tutte le DG di quel casino che è la Commissione Europea come spendere i billions prossimi. È molto difficile, abbiamo un grande vantaggio, se no qua non sarebbe oggi piena la sala di avvocati, lawyers e quant'altro. La cyber security è trasversale, tocca tutti, transport piuttosto che data, privacy, tutti, cioè non possono più fregarsi. Le persone come me, Ivette, lo diciamo da 20-25 anni, non ci cagare nessuno, ora iniziano a capire che andremo in pensione, non vedremo nulla di tutto ciò, però pazienza. Sono uno dei fondatori del CLUSIT, sono stato anni in UNICRI, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite, l'Istituto delle Nazioni Unite per la Penalità e la Giustizia, sono quello che ha portato il cyber crime all'ONU, prima del 2002 non conoscevano la parola, e forse c'ho qualche slide più avanti, poi vedremo, ma nel 2004 abbiamo detto, guardate che il cybercrime, che è crimine organizzato, non è un ragazzino che ha 15 anni con il cappuccio, abbiamo sempre questi cazzo di cappucci, è crimine organizzato, andrà a fatturare più del traffico di esseri umani, droga e armi, non la sommatoria dei tre, è regolarmente successo, ma quando lo dicevamo nel 2004, vabbè, è esagerato, è successo. Ogni volta che c'è un data breach, non ti piace neanche come termine, un security incident, pensiamo a uno di questi attori, soliti anonimi, attivisti eccetera, attivoni, o magari eroi, il terrorista, i militari, i governi, attacchi energy oil and gas, impatti sulla borsa, la mano invisibile che non sai mai chi attaccarti, che lo pensavamo, c'è sempre il cappuccio, la mano invisibile. In realtà era così, fino a quando quest'uomo ha preso una decisione drammatica. Chi sa la storia di Eduardo, lo chiamo, per farlo, Edward Snowden, chi ha visto con lui, su di lui sono stati fatti un paio di film, uno un docufilm, uno è più bello, uno un po' meno, ma il concetto è, sei un analista di cyber intelligence, intanto, operi e lo stipendio te lo dà un contratto, c'hai accesso a tutte le informazioni del mondo, perché per gente come noi avere quella tipologia di dati accessi è un figo, ti senti Dio, già ce lo sentiamo di nostro per le capacità che abbiamo, in più quando hai anche i dati è bello, però forse come me altre persone che quando ci sono state offerte, fatte delle proposte e mi ha detto di no, anche lui ha scelto di non oltrepassare un confine e di non essere acquistabile. con la differenza quando io ho detto no, penso, spero, non mi seguo nessuno, non vogliono avvelenarmi, mi puntano la pistola, ma non sono così sicuro, lui dopo scappare. Ora, per un americano, cittadino americano, scappare in Russia, non è la cosa più semplice del mondo. Avere una serie di decreti ministeriali dell'FBI, l'attuale presidente Pazzi, quelli prima che dicevano un criminale, non è bello, perché comunque è quel parente in America. Lo ha fatto per una serie di motivi, secondo me. Intanto facciamo un passo indietro. Fino a un po' di tempo fa credevamo ancora ad Alice nel paese delle meraviglie, a Alice in Wonderland, che la security poteva fermare attacchi, eccetera. Scordiamocelo, così come tanti anni che ne parla Diego Marco, la parola privacy, il concetto di privacy, ce lo siamo persi un po' di anni fa. Io non capisco chi crede ancora al concetto di privacy, che non lo dico dal punto di vista legale, come essere umano e cittadini del mondo, non c'è. Poi è vero anche che il concetto che c'è di privacy negli States è assolutamente differente da noi europei. Però siamo arrivati all'assurdità, sì, ok, ma Gerin, io non ho nessun Gerin, c'è qualcuno che sta ingettando, no, Gerin, ma no, spero che sia proiettore, non io.
Qualche collega che fa queste cose ce l'abbiamo,
sì, capito, lawyer setters, ok, vabbè, quello che usa il PC vuoto, non c'è niente, c'è questa slide basta. È un team speed per noi dopo. Esatto. È successo che le vulnerabilità per cui mi bucano le aziende sono quelle dei vendor di sicurezza. Quindi io azienda spendo per acquistare un ferro, una scatola, un software e mi bucano per colpa di quello. È fuori, cioè è privo di senso, che può succedere veramente. Ci sono gli zero day, che ne parlerò più tardi per chi non sa cosa sono. Ci sono attacchi sponsorizzati da Stato, ma ve ne parlo tra una slide forse, c'è la potenza di fuoco che c'è un DDoS. Tutti quelli che mi dicono, cioè che parlano cellulare, adesso 5G, ma voi lo sapete che con sta cosa che abbiamo in tasca abbiamo una potenza di fuoco che è pazzesca. E io ho iniziato con i modem a 300 baud, cioè i caratteri erano asci, brutti, non c'erano i video, queste cose, pure era fighissimo, il modem, il rumore del modem e tutte queste robe. Oggi pensare che il ragazzino wannabe 12enne, che anonimo se figo, si scarica un'app, non sa manco come funziona, fa click e fa un DDoS, è preoccupante. Però è anche preoccupante che quante sono le pubbliche amministrazioni italiane che hanno un qualcosa anti-DDoS?
Nessuno.
Quando vanno a spendere i soldi con Telecom o chi sia, che magari nella clausola postilla, pagando un po' di più, ti dicono ti assicuro il controllo di DDoS, ma poi quando è successo? È successo con l'attacco Spamhaus, parlo già di un po' di anni fa, mi ricordo la potenza quanto erano 100 gigabit al secondo, anche il provider è andato giù, ma non il provider, il mix a Milano, che è tipo il nodo di tutti i provider che arrivano da lì, è andato giù. Cioè, quell'attacco, tra che Spamhaus, che è un cacciatore di bad guys, ha fatto impiazzare un bulletproof hosting per cui un provider i cui clienti sono criminali, ha contrattaccato e ha tirato giù, il mix di Milano, cioè la potenza era di più del mix. Allora abbiamo un problema. E si parla di 5G, questi non sanno di cosa parlano. Il problema del 5G non è Huawei che ha le backdoor, Huawei non ha backdoor, Huawei programma col culo. Non sanno cosa sia il secret programming, erano i miei clienti dal 2012 al 2015 a Shenzhen a Beijing. Ho rinunciato, gli ho detto, voi potete contenere i soldi che impara, i gialli non capiranno mai come si fa il secret coding. Io rinuncio, è persa all'inizio come sfida. Ma è tutto in diretta proprio? E poi streaming on demand, tutto bellissimo, caro tanti amici avvocati, questo mi fa piacere. I data breach e soprattutto quelli di terze parti.
Scusa,
questo sono le anche per tutti. Sì, non mangio l'ancio. Se siamo d'accordo con Adriano che alla fine di questa cosa, se mi muovo magari un po', vi facciamo un po' di sorpresa, l'ho capito, che abbiamo in comune un po' di sassolini nelle scarpe.
Sì,
io accesso alla piattaforma di Cyber Intelligence più enorme che ci sia al mondo, chiederò soldi, non fotografare, ma non so che lo fare. Io sono abituato a parlare in cose un po' più così.
Vabbè, diciamo che commettiamo un reato.
Insisto, i dati stanno là, non buchiamo nessuno, non facciamo niente a nessuno, ma così come oggi vi parlo delle 6, io e persone come me ci siamo stufati e abbiamo costruito la nostra piccola NSA e andremo a vedere, a fare un po' di guai sui dati. Noi frulliamo 30 tera al giorno di lavoro brutta. Sì. Secondo me sta roba qua. Infatti, perché posso aggirare, togli quella roba brutta. Ok, vediamo se succede. Okay. Questa cosa qua l'ho scritta con l'ONU, con l'UNICRE nel 2004, perché ci eravamo stupati di aprire il giornale e leggere hacker attacca. Allora, hacker attacca, va a rubare la password della fidanzata, va a spegnere un paese, va a rubare i miliardi, che non può essere sempre hacker. Cioè, è riduttivo. Allora, già gli fa iniziare a usare i termini black hat, white hat, grey hat. Io il cappello non ce l'ho, i capelli neanche, non uso i capelli né neri né bianchi, poi c'erano anche diventati i pink hat, i purple hat, uscì Flattibani, che per non sa cos'è l'elemento contentivo per essere imbarazzato Flattibani. Allora abbiamo deciso di iniziare un lavoro di ricerca che è ancora in corso, è iniziato a ottobre. E quanto è la più grande ricerca al mondo mai fatta sulla scena hacker internazionale? Ho intervistato personalmente più di 1200 hacker in 5 continenti e questo è quello che è uscito. E siamo stati così bravi che il DIS, l'intelligence italiana, ha fatto un copia e incolla e ci ha ficcato il login del DIS e da roba loro. A me fa piacere, se il DIS mi copia le cose, perché significa almeno indirettamente che ammette e ufficializza, e due, perché abbiamo individuato per primi al mondo nel 2004 questi ultimi due, government hacker e military hacker. Anche al tempo ci dissero, bellissima ricerca, ma non pensi di esagerare. Poi è uscito Snowden, poi è uscita la Cina che attacca, poi è uscito, si è scoperto il vaso di Pandora, e hanno capito che così imbecilli eravamo. Questo progetto è stato portato avanti per 10 anni, che è l'unico progetto dell'ONU con budget uguale a 0 euro. Il venerdì sera, il sabato e domenica, di me e del mio team. Perché è giusto farlo, poi se ci fossero dei fondi sarebbe stato meglio. Io continuo a vedere fondi europei sprecati per cose assolutamente inutili e fatte anche male. Ma non si parla solo di hacker, ecco qua un po' di cifre, anche se è difficile stimare il fatturato di Sardegna, perché non è che hanno il 740, quindi la fattura, ogni vendor fa le sue stime, noi che ci vediamo ogni giorno cerchiamo di azzeccarci un po' di più, ma nel 2013 si stimava da 16 a 20 milioni, quello di 2 anni fa, perché c'è sempre un anno di ritardo, io ho sentito tra i 40 miliardi di dollari e gli 80, boh, è giù di lì, è lì intorno, ma sta salendo, se la tenta di più. Interessante, secondo me, non tanto sparare i cifroni, ma vedere che nel 2015, questa sera del 2015, solo con le frodi online era vicino a 1 miliardo. I famosi attacchi di DOS sono business per chi ti fa di DOS on demand e ti chiede quei soldi per smettere. Immagina se sei un'agenzia di viaggio online, sei un tour operator, sei una banca, sei quelli che operano online, e se l'online non va o non guadagni più intanto. Come incontro, poi vi spiegherò che sono lo spam, quelle antipatiche mail. Alle spalle dello spam c'è un universo, io consiglio 2 libri, ma li ho messi alla fine. Inside the Spam Cartel, il secondo e quell'ultimo di Sciaglemi, che spiegano gli insight dello spam, perché insieme allo spam c'è la compravendita di indirizzi mail, c'è un mondo che si apre nell'ecosistema. Cybercrime è diverso da hacker, perché il cybercrime usa quello, hanno i fondi e sono organizzati. Io ho visto che ha aiutato il law enforcement a far arrestare organizzazioni criminose, dove non ho mai visto un'azienda, almeno in Italia, così organizzata e precisa, cioè altro che ISO. Questi qua non gli scappa un secondo, non gli scappa, non gli sfugge nulla. Ti fanno una cosa che le aziende non stanno capendo, aiuto, ma arriva il DDoS. Anni fa il DDoS era per rispondere ai soldi. Da 3 anni sto vedendo i DDoS brevi che servono solo a distrarre, così il team entra in panico dell'azienda, per team e blue team si distraggono e non vedono che sotto 4-4 passa il vero attacco. E sta succedendo. Continuiamo la pubblica amministrazione, aziende italiane, a dire cavolo, ci hanno bucato. Quando nell'80% dei casi dove sta l'uomo nel 60% usano vulnerabilità e SQL injection, che non vi sto a spiegare cos'è, ma c'è nella top 10 da 11 anni, c'è una vulnerabilità che 11 anni che c'è e non ce l'ha tanto, ma finché la pubblica amministrazione, non parlo di security, per fare il portale fa la gara al ribasso, che poi la vince l'azienda A, che fa subappalto l'azienda B, arrivi almeno a giro A, forse anche a Z. Il povero Cristo che scrive il codice e pagato 30 euro al giorno per il signore delle pulizie che ne costa 11, allora forza, abbiamo un problema e non dobbiamo stupirci se sto Cristo 30 euro al giorno non sa UAS, che non sa un minimo di ABC, magari è bravissimo a fare la grafica, ma quella che la facesse i grafici, okay? Che è piuttosto che i SSS non fanno. Questa è una cosa bella. Nel 2013 un amico che sta al Ministero dello Sviluppo Economico, lo prendo sempre in giro, nonostante è ultra competente ed è bravo sul serio, perché ogni anno va all'assemblea dell'ITU, che è sempre in paesi esotici belli. Ogni anno lo prendo in giro perché finiscono alle 2 p.m. e se ne sta solo in spiaggia, me lo chiamo a dicembre alle 4 p.m. ora di Dubai, perché era Dubai, e gli faccio non mi risponde, scusa non posso parlare, dico avrà incontrato una parodella, non lo so, alle 6, alle 7 mi scrive la notte dicendo scusa non posso ancora chiamarti, siamo in assemblea di emergenza, perché nel dicembre del 2013, mi ricordo, scusate se era dicembre 2012, non abbiamo fatto l'analisi a gennaio, era uno di quelli, c'è stata quantina una nozione per la governance di internet, quindi chi andrà a gestire internet, che non vuol dire security, cioè è una cosa grossa, perché storicamente internet è gestita da ICANN, o tanti amici anche di ICANN, ITU, ITU, ONU, ha alzato la manina dicendo tu sei americano, non mi sta mica bene, io ONU, è iniziata una guerra che è ancora a tutt'oggi in corso da internet governance a livello mondiale. È interessante, ho fatto fare a Flavia, che è una nostra researcher, un'analisi su chi ha votato no e chi ha firmato. E io sono cresciuto a scuola con due cose che non ci sono più: l'educazione civica, che se la facessero sul cyber sarebbe ottimo, ma ho perso le speranze, e la geopolitica da bambino, la geografia, gli agostini, quindi paesi amici, paesi brutti. Se andiamo a ripensare quali erano i paesi brutti, quelli belli, nel senso di amici, non ci sono casini, guardi qua, il mondo sta cambiando, e questo cambiare di lettura è importante, perché se vi soffermate un secondo in più, vedi paesi che si scornano che però hanno votato insieme tutti, cioè lo sapete che tra India e Pakistan ci sono 2000 web Facebook al giorno? Che sono dei ragazzini che fanno click con le crew, eccetera, eppure India ha votato, non ha fermato, non mi chiedete, non sono così bravo in geografia da dirvi esattamente quale distanza è quello, però un qualcosa è cambiato.
India in alto a
sinistra. Lì, quello.
Spostato l'altro.
Vabbè, è cambiato però un po' di cose, possiamo vedere che per esempio, anche io qualcosa ne so, in queste parti del mondo, ovvero spiegata da mia, questi sono i miei leg per fare i pacchetti, Noman, non mi ricordo la capitale, c'è a Muscat, c'è, che non è Muscat di Asti da cui arrivo, anzi sono di Torino, ma anche a Muscat, c'è l'OIC, l'Organization of Islamic Studies, sono 57 certi islamici al mondo, ma senza che sto nel calcio, paesi islamici, Indonesia, Brunei, Africa, Nigeria, bla 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 bla, ovviamente vedete che non c'è tutta questa intesa, mentre dovrebbero essere, sono certi islamici, da loro pensare uguale, no, anche lì no. Cosa sta accadendo? Sta accadendo, io quando feci questa slide un po' di anni fa me la continuo a portare avanti, perché continua a essere valida, c'è uno spettro di azioni che è sempre più enorme, delle tecniche di intrusione di attacco che non è che si chissà che è, dal entry point, c'è un numero di attori che continua ad aumentare, a crescere, non con obiettivi differenti, lo fa in modo differente, con tempi, mezzi e denaro differenti. Quando io scrissi questa slide e questi attori attaccano infrastrutture critiche, governi, militari, media, le banche, tutto quello che leggiamo ogni giorno, io non pensavo mai di dover mettere tra i cattivi anche i governi degli stati. IC sta per intelligence communities, le community intelligence, law enforcement agencies e le aziende, cioè quelli dovrebbero essere buoni. In realtà un po' di confusione c'è e adesso zoomiamo. Nel 2005 qualcuno si ricorda, ha letto di questa cosa, perché non è che ne parlarono in tanti, nel 2004 un tiro di Atene, sconosciuti si sfondano l'operatore Vodafone e rimane, facendo cosa? Facendo delle cose brutte a livello etico, molto belle tecnicamente. Intanto per 10 anni nessuno è riuscito a capire niente. Il cosa è emerso, ma conta andare a bucare il PC di Marco che gli andiamo a prendere le foto. Un conto è una centrale mobile, MSC in gergo, che è la Ericsson Axe, per il quale non è che prendi lo zero day per Microsoft, cioè è un po' qualcosa un po' più concentrato. L'hanno esploitata e il virus, anche se non c'entra per era in RAM. Quando se ne accorsero, e poi vi spiego cosa è successo nella prossima slide, Ericsson arriva di corsa dalla Svezia e fa: e spegniamola, che è la stessa cosa che succede oggi con ransomware. Se arriva un ransomware, stacca il cavo, direte: ma non me lo spegnere, perché potrebbe essere che la password venga nella RAM, nella cache, perché trovi evidenze della forense IT. Cioè, no, l'hanno spenta, il codice maligno era nella RAM e si è perso. Cosa faceva sta cosa? Allora, hanno solo intercettato illegalmente 100 cellulari circa. Questo caso ha forte analogia col caso Abu Omar Milano CIA, dove 12 agenti CIA, un carabiniere Buonabì CIA, furono arrestati o scappati, e fu uno scandalo così piccolo che la nostra intelligence ha cambiato nome, non c'è più il SISM e il SISDE, ma anche due nuovi nomi pesanti. Era nulla in confronto a questo, perché qua hanno spiato il primo ministro greco, proprio uno del mondo, piuttosto che tutti i ministri dei foreign affairs, della difesa, i militari top, polizia, il commissario EU del paese, piuttosto che attivisti e giornalisti. Ne hanno scritto solo Altra IPLI, che è l'Organizzazione Mondiale degli Ingegneri elettrici, AIDI, e Wikipedia. Come se non bastasse, dato una beffa, Vodafone greca fu multata dal garante per 76 milioni d'euro. Ora, se io sono una telecomandante, chi ti pare? E sono insicuro, mi sfonda il ragazzino, mi sfondano, insomma, è giusto che pago, non lo so, è più dove per voi che per me. Se mi sfonda la NSA o uno stai sponsor dell'attacco, e che devo fare? Perché lo abbiamo scoperto quando Snowden, qua mi ricordo Eduardo, è partito con l'IC, ma noi tutti abbiamo letto sull'Espresso, Repubblica, eccetera, che c'è una cosa che si chiama Prisma. Abbiamo scoperto il budget per le black operation dell'NSA, dove non è un mistero, c'è cioè un'agenzia di spie. Mi stupisco di quello, ma mi stupisco che intanto sia uscito il budget, mi stupisco che le black operation, vediamo se l'ho scritto da qualche parte dopo, sì, qua ci sono un po' di link di allora, e questa frase, il governo americano dovrebbe essere il più grande hacker al mondo. Oh, lo sapevamo, però leggerlo così anche su Topolino è un po' di impatto. In quelle operazioni c'erano 231 Black Ops nel 2011. Quella era Atene, ma noi vogliamo credere che non ci hanno bucato i teleoperatori italiani e chissà a quanti altri, e poi stiamo parlando di audit, di ISO, di bollini, va tutto bene, per favore, no? Perché chi è del settore deve sa le cose. Loro ovviamente ti dicono, no, era per antiterrorismo, perché poi insisterò tra un po' su questo, perché noi andiamo a attaccare l'Iran, la Russia, la Cina, l'Afghanistan, la Corea del Nord, la Siria. C'è un'unità che si chiama Gini, la che tutti conoscono, TAO, Terror and Access Operation, ma Gini sono proprio tipo i nostri cyber, che non abbiamo assolutamente, i cyber intendo, che il loro compito è di attaccare i sistemi stranieri. È quello. Chi si ricorda di sta cosa? Perché qua io mi sono veramente incazzato. Era 2013, era settembre, e esce l'ennesimo scandalo, dove in Italia non se ne parla, non interessa, la signora non capisce a Voghera, perché non interessa, parliamo di altro, e hanno bucato l'operatore del Belgio. Ma c'è stata un'alleanza tra il GCHQ, che è l'intelligence inglese, e la NSA. Non ci stupisce, solo uno. I Deep Five Eyes, Canada, States, Nuova Zelanda, Inghilterra e Australia, per cui hanno un canale preferenziale da sempre, anche questo emerge da quei cavoli X di Eduardo, ma quando poi hanno continuato a parlare mi hanno detto, ah no, sì, vero, però era antiterrorismo, intanto si stronzeremo ancora nell'Unione Europea. Tu mi stai dicendo che un member states attacca un member states, e in Belgio poi è successo un incidente, ma molti anni dopo, quindi sicuramente non era per questo, se no non sarebbe successo, ma c'è il Parlamento Europeo, c'è altro, ci sono le escort di alto livello, ma non ci sono i terroristi. Cioè no, ci hanno preso per il culo di nuovo, e è tutto finito. Io non ho visto molte veramente arrabbiature ai greci, sì, che già hanno fallito, a spiare no, e non va bene. Cos'altro non va bene, se non altro mi fa preoccupare, era una conferenza, non so in che paese europeo, era 2012, un giornalista di Newsweek mi fa, ma tu cosa ne pensi, stiamo facendo un panico, parliamo di questa cosa. In Olanda hanno iniziato a parlare nel 2012 della hacking bill, hacking law, che in breve autorizza la polizia a violare il tuo PC che sta in Italia, quindi non gliene frega una mazza se sono presi, facendo reati informatici, solo magari perché un hacker ha abusato del tuo PC e ha fatto un reato usando il tuo IP in Italia, follia, utilizzando zero day malware, trojan, qualunque cosa, e se per sfiga quel software ti va a rovinare i ricordi che hai, le foto, allora non gliene può fregare nemmeno, e con la possibilità di dire, ah scusate, ci siamo sbagliati. Pericolosissimo precedente. Era il 2012 che ho iniziato a osservarla, perché era l'ultimo ottobre, lo scorso ottobre del 2013, quindi questa cosa è iniziata nel 2012, stavano pensando di craft the bill, di proporre la legge. Andiamo avanti. Questo era ottobre, da cui era quell'articolo là, questi poteri investigativi non permetterebbero solo di usare computer sotto copertura e attaccarli localizzati in Olanda, ma anche computer localizzati in altri paesi, se la localizzazione, se dove stanno questi computer non si può individuare, cioè sparare la cena, allora se il drone e spara, e follia di nuovo, o meglio, visti i precedenti, visto quello che è successo quando era in Italia con Exodus, con AT&T, ma mi sembra molto pericoloso dare poteri che storicamente sono all'intelligence, poi hanno fatto casino anche quelli, ma meno intelligence, sono militari, al poliziotto, che in Olanda sono buono, Noi insegniamo aeroporti, insegniamo Interpol, per cui c'è quel bravo, ma come in Italia, come in tutti i paesi, se prendi un comando c'è quello bravo e quell'altro che no. C'è quello che ha un grande ego, ha la cobra e Stallone, e altri che no. E ce l'hanno fatta, ero a Vienna, 25-26 ottobre settembre scorso, alla European Cyber Intelligence, e un della Dutch Police mi fa, io sono quello che ha fatto accettare la legge, io gli ho chiesto scusa, bene, vi rendete conto della pericolosità, fa noi, è ben gestita, ci hanno aiutato da OXE, OCSE, o OSCE, e da Europol a mettere i paletti. Ho detto bene, quanti casi state facendo? Appena partita, quanti pensate di gestirne? Non lo sappiamo. Interessante. E gli ho detto, senti, ma come la fate? Io sono tecnico, sono geek, compro zero delta, of course. Ma ci ho chiedato di no. E lo sai che uno zero delta bene o male arriva dal cyber, perché tu, uno Stato, sta dando con fondi pubblici soldi ai criminali, anche la faccia la modestia. Quindi, bravo, bravo. Allora, uscì questa cosa stupenda su Time, uscì quest'altra, qua in mezzo a un po' stringer, non so che sto trascurando, ma mi sembra che la platea interessata, andato il Nobel per la faccia di Obama. Io quando avevo fatto queste slide non c'era ancora Trump, per cui in realtà mi tiro un po' un passo indietro, nel senso che Obama mi è sempre piaciuto, Trump no. Però vedere che danno il Nobel per la pace Obama, io ho un sogno e spero che un giorno lo daranno a Eduardo, ad Edward, e spiego perché. Questo è un tratto da un piccolo indiano che è stato tolto dal mercato, io ce l'ho, col cartaceo, dove Cyber War is a child play now, cioè è così, in India, Pakistan, in altri paesi ci stanno i bambini a farsi dei Facebook da soli, un po' di zero day, ma chip economici, eccetera. Questa, io ho una serie di eroi, uno è Alexander Fingor, Alexander ha scritto il trattato sulla cyber, CCDCOE in Estonia, la NATO, è un genio, siamo amici da un po' di anni, una decina d'anni, adesso è docente onorario Stanford, era consulente strategico per il governo straniero sul cyber, e quando eravamo in Atlantic Camps a fare cose, lui se ne esce con sta slide e fa. In generale, che in Italia poi non sa l'inglese, non sa cos'è cyber, pensa via invio boom, non sa che quell'invio boom è il 5%, sta lì. Prima bisogna fare tutta una serie di azioni, e non sono qua a parlarne tecnicamente, ma per quest'altro motivo. Anche per i non tecnici, ma vi do l'aiutino e ho messo in rosso. Fare banking arrangements significa aprire conti offshore per usare fondi neri per comprare gli zero day o quant'altro, piuttosto che, come facevano le aziende italiane, prendere, affittare una botnet dai criminali, ma ne hai bisogno a livello di infrastruttura, non è che vai da Telecom, scusa, ho bisogno di una macchina che devo attaccare il paese, ma attimino, e testiamo la rete, no, funziona così. Trovare un command control o scambiarlo non è scambio di figurine panini. Comprare eBay o i famosi certificati SSL taroccati, così il browser ci casca, che di nuovo sarebbe tanto a cui. Quello che io insisto è, ci sono, nel cyber world, che è un termine che non mi piace, non esiste, non ha una regolamentazione, ma secondo me è l'information warfare. In quello spazio ci sono, la maggior parte delle azioni sono assolutamente illegali e le fanno i governi. Questa è la sola cosa che toglierò dalle slide che invierò a Marco, è un esercizio che avevo fatto fare dei miei studenti a un corso OSINT. Perché con OSINT oggi non hai bisogno di tutte, è tutto già abbastanza lì. Questo l'hanno fatto nel 2015, gli avevo detto, senti, bisogna attaccare in Iran e spegnere le centrali di nuovo, siccome con la chiavetta non ci cascano più, perché è after Stuxnet, che cosa fareste con OSINT? E sono stati geniali, dove c'è il giallo e perché hanno aperto una serie di dossier, abbiamo fatto solo con OSINT una serie di correlazioni, l'obiettivo è la centrale nucleare, ma loro si sono accorti che quei ministeri hanno a che fare, l'infrastruttura di energia ovviamente, ma in Iran hanno bisogno di comprare da quelle aziende una serie di cose, e i media supportano il paese, le università, molti professori universitari sono quelli che mi stanno a quella centrale. E così che oggi è aperto il paese. Anche. È un ottimo esercizio di aula. Scenario, entro sulla parte di Zero Day, che qualcuno in sta sala è anche smanettone e tornò uno Zero Day fighissimo. Succede ogni giorno, un anno fa, ragazzino di 17 anni, se ne sale su una conferenza a un hacking camp dicendo 17 anni ho trovato un 3-0-day su Signal. E l'ha detto, ma se fosse stato preso in braccio da uno di questi, nel senso che oggi, ma chi deve? La scopri su Microsoft e li chiami, la scopri su che ne so e vai da chi fa security o vai da Google che oramai ha i bounty dei concorsi, hanno alzato il budget da 10.000 euro a 1.000 dollari, ed è poco anche, vai dalla polizia o vai a vendere l'NSA, vai dalle varie aziende italiane che sono finiti tutti gli scandali possibili di lawful interception, intercettazione illegale, e una presa per il culo. Cioè abusano e se ne fregano, etica, non sanno cos'è, vengono a paesi zozzi e schifosi, con un ministero che dovrebbe controllare e lo fa. O vendi a Cybercam. Io ogni anno faccio tipo 150-200 conferenze, amo viaggiare, ho stato a fortuna, mi fanno il biglietto. In Messico non sono mai andato, e rifiuto, lo sapete perché, quando persone come me, ho detto, altri cani di schiena, atterrano in Messico. Il driver col cartello aspettanti è finto col cartello col foglio è finto perché arrivano i cartelli che vedono chi sei, perché lo so, sanno dai giornali, corrompono, hanno il billion, vanno dall'autista che ti aspetta dicendo e te ne vai via grazie, ti aspettano e ti sequestrano. Io ho amici, ingegneri di telecomunicazione, sono stati rapiti per una settimana. Per cosa? Per tirare su una rete GSM o 3G abusiva che è utile ai cartelli per non farsi intercettare, perché usano la loro rete. Questo è Messico oggi. In Venezuela ci sta arrivando, a Colombia è nulla in confronto, eccetera. O vai a Capture the Flag, o sei attivista, boh, è una domanda. Ve la comincio a correre un po' di più, ma Sell Insurgents to Dictator, questo qua è quando uscì un altro link che era di Spy Files, e qua che iniziarono a uscire le prime informazioni su Putin da una parte, sugli altri in Germania, eccetera. Perché quando vendi, qua c'era Rinson con i Deltenberg, e si parla già nel gennaio 2011 di sorveglianza massiva, che è questo che mi preoccupa sul serio. Questa è dagli amici di Citizen Lab, un'analisi già nel, questo è Oscar, era quando uscì lo scandalo di Hacking Team, nel momento in cui vendi a paesi come l'Etiopia, l'Egitto, la Nigeria, il Sudan, l'Azerbaigian, il Kazakistan, l'Uzbekistan, non è che siano proprio gente che vi inviterei a cena a casa mia o anche al ristorante, anche no, ma anche Finn Fisher, perché non è che siamo solo noi italiani. Quello che è curioso, in Italia abbiamo 20-30 società che si occupano di quello, che è altissima come media in confronto Europa e mondo, per capirci, in Olanda ce ne sono 3, in Germania 2, in Italia 1. E qua che sto arrivando, un altro dei miei eroi, che è Julian Assange, ci dice che la mass interception di intere popolazioni non è solo una realtà, ma è un'industria che attraversa 25 paesi, che sono i fornitori, no? I clienti. Il business, il giro d'affari
fai almeno 5 miliardi all'anno, in Italia è più o meno circa 100 milioni di euro all'anno, di cui quei famosi, perché la notizia di pochi mesi fa, durante l'estate, connessa da 120 mila euro a 150 a Exodus, azienda in Calabria, che prima faceva software di controllo parcheggi da telecamera, che ha sviluppato un Trojan per la file, andando a rubare un pezzetto là, un pezzetto open source in giro e facendo una serie di errori abissali, come usava di Napoli, cioè c'era un elenco, io ho lasciato un'intervista a Sky TG in studio qualche mese fa, mi ero fatto il conto, c'erano almeno una dozzina di procure e antimafia, e questo è gravissimo. Vi salto la parte di Odei, però questo per darvi idea sono poi i prezzi di allora. Questo per Caro Scalpore nel 2012, articolo di Andy Greenberg, stesso poco di snobbio del libro di tutto, perché già al tempo si sapeva che uno Zero Day per iOS era 300k e 250. No, allora quando ci fu San Bernardino NFTI, l'FTI controlla uno che conosco, Grid, che sta a Bangkok, lo dei per 1.400.000 euro. Adesso gli dei su iOS, che sono sempre di meno, nonostante tutte le cappelle che Apple sta a fare da un po' di tempo a sta parte, anche se non lo dicono, ma stai tra i 200 milioni di dollari. Tanta roba.
Speriamo comunque la cosa.
Sì, ho voglia. Non mi sembra si stiano proprio
no, ma si spiega di più facendo di vedere quella cosa.
Dicendovi degli indiani, anche se qua lo so dovrei filmare, in India hanno lo 0 day su Rispi, su Word a 6.000, 2.000, ma perché non è lo 0 day, lo 0 day dove invio un punto ex, cioè il target o veramente idiota, non va, un paio di ancora info per voi, i tedeschi che hanno budget e hanno un'agenzia cyber che è seria e pensata, già nel 2014 avevano assegnato un budget, non per gli Zero Day, sì, solo per intercettare SSL, che era di 4.5 milioni di dollari all'anno solo per bug SSL. Questo vi dà un'idea del mercato cos'è? C'hai i prezzi che vanno da qua a là, c'hai un mercato black, grey o bianco. Questo è il mio reddito di esemino su com'è il mercato, per cui c'è ogni software che sembra là, dove qualcuno lo trova ed è bravo, informa il costruttore, certo, le istituzioni, e c'è una patch e fai click. Ma in genere quello che succede nell'80% dei casi è questo, è uno dei che va o lì, o lì, o lì. Questa era una mia analisi del pricing, perché in realtà lo zero day, il prezzo dipende chi è il compratore, te lo compra la Microsoft, te la compra l'agenzia di intelligence, i militari, lo sai, perché mi sai, sono quelli, hanno di più. E quindi hai i per. E qua è anche un baco di Windows o di macOS, un baco di Office o Adobe, un baco di SCADA, automazione industriale, ci vai a spegnere un paese. Il Duma nel 2007, questi ha detto nel 2007, che nel prossimo futuro molti conflitti avranno più luogo in un campo di battaglia aperto, ma negli spazi di internet e saranno combattuti attraverso i soldati dell'informazione che si chiamano hacker. This means that a small force of hacker is stronger than a multi-thousand force of current internal forces. In Italia non abbiamo capito. Continuiamo a comprare jet, carri armati, a fare contenti i fornitori, e sul cyber siamo assolutamente a fianco all'altro. C'era un articolo di nuovo generale dello Stato Maggiore Difesa sulla stampa una settimana fa che ha scritto le stesse cose, siamo alla preistoria delle modi italiane sul cyber. comincio a saltare, poi invierò le slide, ma una risposta potrebbe essere questa, che io e tanti altri sono anni, diciamo, però non significa brutto crime, potremmo essere una risposta, una soluzione in Italia è pieno di ossi di cervello, ma continuano a guardare Etna e di Galec, io dopo 25 anni, ora le battute, non sto vicino a te che mi buchi il Bluetooth, ma anche altro da fare, magari, e basta queste cose. Salto, perché negli stessi l'ha capito con Munch già una ventina di anni fa, questo che mi fa arrabbiare, che sto in chiusura. A Caracas, nella prima rivolta, quindi parliamo di 4 anni fa, hanno bloccato e Twitter e Zello e Testament. Io non accetto, perché lì è la mancanza di democrazia, quando un governo, un paese blocca risorse che sono meglio comuni. Questi sono i risultati. Io vorrei che capiste che il blocco di internet e la mancanza di democrazia digitale non è che la zoccolina Caracas non va su Facebook, è questo il risultato. E sangue dalle strade e destabilizzare un paese a livello tale che va a fallire, un paese che fallisce, che ha anche il petrolio. E poi c'è stata la parte di activist, quindi forse non in Venezuela, non sono pirletti come in Italia a noi, e qua stavano a combattere per un'ottima ragione, secondo me. E continuo. Negli ultimi 2 anni è finita il petrolio e la benzina, o meglio, le centrali elettriche si sono spente anche per attacchi cyber di altri paesi, amici e buoni, con il risultato che le persone in ospedale sono morte.
Attacchi distruttivi.
Attacchi distruttivi.
Attacchi che possono essere recuperabili.
Sì, gli altri che non li recuperi più. E questo è l'attacco. Ucraina, concludo, la telecom ucraina è bucata da i russi, i fornitori della telecom ucraina che arrotondano vendendo le call dei VIP e degli amanti, e altri 3 o 4 paesi e 2 gruppi di cyber personali. È la giungla lì dentro, ed è così da anni, ma non ne parla nessuno. Ma nonostante ciò, quando nel 2014 Shell esole in piazza, a me questo ha scioccato, uscì questo messaggio sul cellulare di tutti i dimostranti in piazza: caro dimostrante, noi siamo un governo e so che tu stai lì. Questo è abuso della geolocalizzazione, che si traduce in LBS, in gergo telco, che è un protocollo che una telco non dovrebbe accettare una richiesta così. Io accetto un LBS, una geolocalizzazione, se c'è un terremoto, se c'è una bomba, allo stadio, se sta un nome, ma non per questo. Ed è successo per questo. Questa la dovevo shiftare giù, scusate, a Dubai, a Abu Dhabi, nessuno parla, anzi, nessuno, in Italia no, sta accadendo un schifo che a me fa così schifo da alcuni anni. C'è un'azienda, che non cito perché qua sul serio mi sparano a casa da drone, però poi ho preso uno screenshot da Reuters, se la diciamo, anzi è lì, io non la dirò, che ufficialmente fa la security, ha creato un'altra azienda fantasma che fa le schifezze, un ricercatore italiano che stimo, che Simone, con il nome non lo dico, ma anche pubblico, fu chiamato a un colloquio. Gli hanno offerto un botto di soldi, un botto significa 30.000 euro al mese a una ragazzina di 30 anni, figo, e lui ha detto: no, mi fate schifo, torna e lo scrivo sul blog, perché la richiesta, il job era: aiutaci a creare il più grande sistema di intercettazione massivo degli Emirati Arabi, anche perché poi lo vendiamo a altri paesi. Ci sono degli italiani di mezzo, ci sono, questi hanno così tanti soldi che hanno comprato ex NSA, agenti operativi, per fare questo, e sbucato una startup, l'ho messa là sopra, dove se una startup guidata da un italiano di Milano, che era un barbone, e questo apre la startup con 10 o 15 milioni di euro di budget, tanto cazzo di questo. Ok, hanno tentato di tirarsi su la certification authority in casa per fare intercettazione SSL, e meno male che Google ha risposto ma manco per pifano, meno male. Questa è un bell'articolo che vi consiglio di Reuters, quello è Reuters, è il progetto, e vi spiego un po' di insight, ma se andate qua su Reuters, su Vice, è pieno di articoli su questa azienda. In Italia, una Carola Frediani, per fare con il cognome piuttosto che la Repubblica, gli hanno scritto gli articoli Marchetta che quello è il salvatore del mondo. Ma ci stiamo rendendo conto? Questo è quello che è già accaduto, questo l'abbiamo scritto io e Flavia nel 2014, anzi nel 2013, è successo, da cui non è più la cyber war, c'è una soft cyber war, una governance cooperativa, una cyber war reale e adversarial governance. E tutto sul cyber. Conclusioni: un altro dei miei eroi è Nico, era il Chief Security Officer di F Secure, ha diventato il nome Chief Technical Officer, non lo so più. Consiglio il suo talk al TED, ma lui è stato il primo a tirare fuori le palle e dire al mondo due cose importanti. I governi stanno abusando delle tecnologie col supporto delle aziende private e si stanno comportando come il crimine organizzato e come falsario, che non va proprio bene. E a me è piaciuto, ed è grosso, ogni volta c'è la scusa del terrorismo. Ma voi pensate veramente che il terrorismo sia un such existential threat che siamo pronti a rinunciare a tutto per quello? Perché a me non sembra che servano, perché stanno negli States, ecco perché c'era il disclaimer che non è un talk contro gli States, ma negli States erano pronti di successo a buttare la loro costituzione nel cesso, a agire così solo per il terrorismo. E la stessa cosa sta accadendo con il Bill of Rights e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dell'Uomo e le convention europee su quelle due parole. La privacy non è negoziabile, non è qualcosa di niente, e non lo stiamo vedendo. La surveillance ha cambiato il mondo. Voi pensate, se ci fosse stato quel pezzo di merda Nixon con la tecnologia di oggi, io sarei scappato sulla Luna o su Marte, non lo so. E le ultime cose che mi hanno colpito è quando la presidentessa del Brasile, che non è una santa, lo sappiamo, però qua era nel giusto, è stata spiata alla NSA, all'ONU, ha detto: se non c'è il diritto alla privacy, non ci può essere la vera libertà di espressione, opinione, quindi non può esserci la democrazia. E un'altra cosa per i più geek: lui ha inventato i firewall, non è pirla, e ha detto gli stati e gli stessi ci stanno trattando internet come trattavano le colonie. E noi, che non siamo degli States, noi siamo gli stranieri, gli utenti stranieri di internet, i peoni, e non va bene neanche questo. Conclusioni sono chiare, un po' di cose che vi dicevo, sempre vi va poi di stamparvi su anche per ridere. Non penso che una sua società free sia come è scritto e stampato, ve le scorro, questa è fantastica, Simpson. Questa è bella, e ne serve sulla parte del governo che ascolta. E l'ultimo, yes, we scan, anche se lo sostengo. tutti, direi con il mio presidente. E grazie e ti dico che con Adriano abbiamo una sorpresa.
Sì.
Giusto perché non bastava, volevamo passare.
No, è perché c'è, diciamo che
veloci, veloci.
Vai.
Allora,
diciamo che per... ieri non c'eravate tutti, quindi vi siete persi lo show che abbiamo fatto alla fine della giornata, che ha fatto risalire un po' tutti, anche Marco Calamari, si era troppo divertito e non riusciva più a fermarsi, per cui niente, Raul ha fatto una cosa, poi dopo tu puoi immaginare che cosa ha fatto, puoi immaginarlo.
Noi, vi dicevo, abbiamo costruito la Our NSA, quindi abbiamo 27 milioni di IOC, quindi che sono compromise, sorvegliamo quasi 17 milioni di cattivi, ho preso un po' di appunti in TXT insieme a lei, quindi lei mi fa, io ho la PEC anche su PEC.it, che è quella di Aruba, o sono qua sopra, o io ho fatto poi anche quello, c'è l'ordine, c'è insomma i domini che ci stanno. Ma il problema qual è? Qua nessuno sta a fare hacking, ma queste sono informazioni che sono già uscite dal perimetro, e quello che è grave è che questi signori, aziende che si fanno pagare da voi o che il vostro ordine paga, non lo sanno neanche che queste cose stanno fuori. Quello che mi preoccupa, che è di ieri, è che una PEC, che è una cazzata che abbiamo solamente in Italia, e basta, perché se tu parli esti si fanno che non lo capiscono, ha valore legale. Allora, se ha valore legale, i signori di Aruba dovrebbero spiegarci come mai ci sono 20.500 PEC compromesse in Italia, apro a caso, ma c'è anche poi The Security Incident e Botnet, che è peggio, connessione quello che è, adesso aprirà, anzi qua sono già su Botnet in realtà, è peggio. Allora, questa è una Botnet, significa che a questo indirizzo IP dal gennaio 2017, c'è una botnet che gira, che ruba quello che esce da HTTP a HTTPS, che il signore se l'è preteso scaricando su un team viewer, e questi sono utente, qua, ok, e la password. Quindi questa è la password sua su Telepass, mannaggia. Questa è di nuovo per cui usa la password, una. Cazzo, questa è la password che ha su Fineco, ma non le sto vedendo io, i cattivi le hanno già rubate, e questo è grave, piuttosto che questo è il file che infettato, e ok. Vado sui data breach, vediamoci i breach di PEC e ne scriviamo poi altre, fategli il tempo che sta a chiamare. Allora, data breach, TechIT, vedo architetti, non voglio sapere, tanto che carico, ok, io prendo a caso, non so chi siano e non voglio saperlo. Poi qualche avvocato mi spiega il numero di articoli che stiamo estendo il crimine a tutti, che stiamo
già segnando tutti, non ti preoccupare, però tutto Re
Leone 3,
io l'ho fatto con te, per cui ho commesso anche di reato.
Re Leone 3, immagino che questo c'ha un figlio e una figlia e un quadro di autore animato. Prima ne ho beccato un'altra che era un po' più imbarazzante.
Sì, l'altra era abbastanza imbarazzante.
Adesso vediamo se la troviamo. Poi vabbè, facciamo altri due quali. No, c'è talmente tanta e il breach del 23. Ma
io vorrei dirvi attenzione,
di quest'anno.
Perché, se ci sono colleghi di Bari, hanno già seguito dei miei incontri sul tema, vi vorrei dire che mentre quello che abbiamo subito come ordini anche noi di Bari è stato un data breach fondato sulle cosiddette password di primo accesso, questi signori hanno cambiato la password. Cioè, quelle sono password modificate, quindi scelte consapevolmente dall'utente.
infatti se noi andiamo a cercare non dei breach ma ancora degli attacchi al DNS passive su Aruba, che non è proprio un provider che scegli per la security, magari scegli perché è economico, ma se andiamo su bari.it e gli chiediamo credentials, quindi senza stare imbarazzati, ordine, ne ho due settimane, ecco la, quella parte che ci piaceva, testicolo, testicolo è la parte.
La data di nascita, quindi 02-15-02-60,
okay. Facciamo 15, le ultime 60. Quali.
Abbiamo visto anche delle date di nascita.
Per cortesia, mi trovi la parte di Vito.
Quella di Vito l'avevo già trovata io da sola.
Stava al fine, volevo trovare altre cose.
Ti sei dimenticato la password, adesso te la
cerchiamo. Adriana, visto che mi chiedevi gli avvocati di Bari, legal mail, queste sono le password, queste. E ti aggiungo, non è tanto la password, ma da dove arriva il breach? Io non conosco la signora XX, ma che cazzo va a fare su Badoo con l'email della PEC degli avvocati? Andasse al bar con l'aperitivo e se trova il compagno lì.
Abbiamo appena commesso il reato, la 615.
Non l'ho notata, ma lo sai, ti posso far sorridere, lo sai perché ha creato 615, 617, 618? Per me? No, è vero, era il 93. Non esistevano, hanno creato anche la postale. Per equilibrare, se sull'ordine degli avvocati le carte ce n'erano una ventina o quello che era, ce ne sono quasi 4.000 utenze compromesse su quello, non so più se lo pronuncio o no, il blu. Avvocato sei di te, non so io. Ultima quale, perché ci stanno
questi altri signori. Quello succede dopo che noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto. Quanti colleghi di Bari ci sono qui? Ma avete sentito le mie indicazioni per caso? Qualche volta nella vita vostra? Sì, ma l'avete cambiata come vi ho detto io di cambiarla? Allora non ci siete in quel mondo.
No, in realtà non lo possono sapere, perché dove la fonte del breach è all final SMTP. SMTP è il protocollo che si usa per inviare la mail. Finché questi signori qua, MX sta per mail exchange, il server di posta, certificato, invia in chiaro, queste password funzionano al 100%, perché sono intercettate nel momento in cui inviavano mail da un albergo, un wifi pubblico, per cui non è il breach della signora di prima su Badoo, questa è sicura al 100%.
Diciamo che non erano queste le mie indicazioni, dovrei stare tranquilla, erano un po' migliori.
Ultima quale?
Connessione. Non è crittografata la connessione al
No, perché non usano certificati SSL. E secondo me la mia interpretazione è perché pensano che voi utenti siate troppo stupidi per non fare sull'iPhone o quello che è, o sul client di posta, il flag usa SSL, usa TLS, perché è complicato, e per cui POP3 in chiaro, SMTP in chiaro. In più aggiungo, per quanto mi ricordo io, ma potrei anche sbagliarmi, qua c'è altri due su Badoo, intanto mi sembra che quel fornitore di informazioni di accesso proprio non supportasse TLS fino a memoria.
Allora,
ma
senti,
per forza una connessione SSL.
Chi?
Dico, il server della PEC deve essere per forza impostato con la
No, questo è il server di posta.
Ah,
poi una cosa che io sono contro, ma immagino che la tua risposta sarà sì, ma non per colpa tu usi la posta da web, la webmail, ecco, e ti sei risposto da solo. In quel caso lì SSL c'è, ma è una pia illusione, perché poi quando mandi l'SMTP è in chiaro, la posta si usa da un client di posta. Lo so che è più comodo che la webmail,
Ma noi è sbagliato, usatevi Thunderbird, magari.
Lui è il
referente
di
molto
della voglio dire, noi ci svogliamo, purtroppo non è che possiamo andare casa per casa, come si può dire. Cioè non ci siamo, non ci possiamo arrivare ancora ad andare casa per casa. Io ti ringrazio,
grazie a voi
per questo intervento. Giovan Battista Gallo, sì, ma facciamo un giro di boa. Facciamo un giro di boa abbastanza rapido, anche perché in teoria io dovrei moderare, ma a questo punto penso che siete lì dietro, siete capacissimi di moderarvi da soli, perché il tema della tavola rotonda, tu rimani in piedi, è certo, sei previsto, mettiti accanto. Perché nell'angolino che da là non viene ripreso? Perché ti accostumi? Tanto io vi modero da in piedi. Faccio io mi modero da in piedi. Sì, allora c'è una domanda però. Tito, vai alla...
No, ma è la domanda, non è possibile.
Grazie.
Prego. La domanda non fa funzionare,
Mattia. No, vai. Infilate le bocca, non è...
La domanda è semplice questa.
Con decenza parlando.
Hai detto usa il client, non la webmail.
Beh, posto, sì.
Stai parlando con uno che ha il target e lo usa come sistema dedicato per la PEC. Ho soltanto la PEC e null'altro.
Bravo.
O l'ho avuto live e completo per l'indirizzo. La domanda, per quale ragione sono vulnerabile se uso la webmail e...
Perché usi il browser e io non ho fatto già spento, ma se ti faccio vedere il zero day su browser o le botnet che ti infettano il browser, il risultato è che tu c'hai l'occhietto, c'hai SSL, pensi che è sicuro e la botnet ti intercetta come la prima che ho aperto dove c'era dal suo accesso alla PEC piuttosto che autostrade, piuttosto che a Vinetti.
Ma con il client mi lo...
Sì, se usi Thunderbird e c'hai un utente da password ed è TLS ed è cifrato, tu stai all'hotel, ti sniffano, ma non ti intercettano utente password, ti intercetteranno sempre la mail, che sempre insisto è una cartolina, a meno che non me le cifri, che non significa PEC, perché un'altra cosa che pensano la PEC è cifrata, no.
Io l'ho saccheggiato anche
il problema se no, ma chi tanti lo pensa
dover fare notifiche con una PEC e affidare i nostri dati a soggetti privati che viaggiano in chiaro e rimangono in chiaro chi lo serve e su quei dati c'è quanto di più prezioso una PEC possa avere.
Bravissimo.
E cioè i dati dei tuoi clienti e il dovere di riservatezza, sì, anche dal piano deontologico che arriva prima nella sanzione rispetto alla sanzione.
Ma secondo te in quanti avvocati non dico che hanno in studio il file server cifrato, no, ma almeno una chiavetta cifrata? No, perché quello so io no. Oramai ci stanno le chiavette col PIN a numerino, non devi neanche imparare a cifrare, ma chi se ne rompe? Questo è sbagliato.
Il mio collega di studio.
Sì, ma sarà uno.
Io non la uso, però sinceramente non credo.
Comunque, per rispondere alla domanda, è che il browser ha più vulnerabilità di un client di posta, intanto, e usi, per cui ti esponi di più e quindi può essere intercettato tutto quello che ci passa, anche se c'ha il lucchettino. Con un client di posta io non vedo vulnerabilità zero day su N client da un bel po', a parte Outlook, Cloud Office 365, quella è una strage, lo stanno usando tutti.
Questo è l'abbiamo usato, se vedi sono in tali di posta.
Hai ragione, perché lo zero day emerge nel momento in cui c'è un parco ampio di vittime. Era come Android, sì. Non ci stavano, oggi tutti su Android e sono.
Io faccio outing, stavo tutte. Su Linux fino a fine anni 90, fino a fine anni 90, rozzo. Dopodiché ho smesso, allora meglio.
Grazie.
Allora io
partirei immediatamente con un giro unico di chiusura, chiamiamolo, più che di tavola rotonda. Il tema della tavola rotonda è molto bello, in realtà è stato ampiamente nell'arco della mattinata trattato, in quanto il tema è dal rumore alla conoscenza, l'etica e l'algoritmo per decifrare il big data. No, questa è quella di ieri. No, questa.
Per me sono solo così.
Io ci ho passato.
Facciamo un tema libero.
Ah no, quello era il... Vabbè, comunque ci siamo, dai, alla fin fine ci siamo. Ed è social overload e siamo... L'amore alla conoscenza ci starebbe sul social overload. Più che altro sulla consapevolezza. Ok, ho sbagliato, possiamo cancellare questa parte di me. Quindi passerei immediatamente la parola a Marco Calamari, che ha iniziato proprio parlando di overload, di informazioni, information overload e social overload, chiedendogli anche alla luce di quello che ci siamo raccontati tra ieri e oggi, quali sono le sue impressioni finali da esterno al social overload.
Ma io sono rimasto colpito da alcune cose che sono state affermate nell'ultimo intervento, che parlava tuttavia di sorveglianza, ed è citata appunto principalmente utilizzando i social, ma omettendo un paio di questioni interessanti, fondamentali secondo me, e concludendo che potevano, dalla sorveglianza massiva, io adesso traduco quello che sono detto usando la mia terminologia di privacy addicted, la sorveglianza massiva poteva anche avere dei vantaggi, e che Jeremy Bentham e Holder avevano tutto sommato parlato di questioni che non sono più attuali. In realtà la sorveglianza è stata tramite social, le bulle e quant'altro, vanno ben oltre quello che per esempio molto acutamente Holder aveva ipotizzato come società del controllo. Giusto uno dei cose di quello che è stato messo, neolingua e bispensiero sono il punto focale del 1984, non le telecamere, non i microfoni e non della storia del passato fatto da Winston Smith quando andava a cancellare gli articoli dei giornali in biblioteca, che era il suo lavoro del 1984, ma l'incapacità di un pensiero difforme esercitata imponendo la neolingua come lingua da usare era il vero obiettivo del Grande Fratello, cioè non voglio sorvegliarti, io voglio essere sicuro che tu non avrai mai un pensiero sovversivo perché sei incapace di pensieri sovversivi. Questa è la cosa interessante. E in fondo a 1984 c'è il dizionario della neolingua, cioè Holder ha stressato il concetto. Le comunità sociali vanno un passo oltre, perché l'incapacità di un pensiero difforme non richiede l'apprendimento di un linguaggio. Un linguaggio nuovo, che è una cosa faticosa, deve essere imposta faticosamente, ma viene esercitata a un livello ancora superiore condizionando tramite le cose che sai. Cioè non ti viene imposto di usare un linguaggio che ti impedisce di articolare pensieri sovversivi. Tu quello che ti susciterebbe pensieri sovversivi non lo vedi, vedi soltanto se sei oggetto di un'infobolla, perché accetti di avere soltanto contenuti push decisi dall'algoritmo, che è quello che tu accetti quando usi Facebook come tua fonte di informazione principale, non c'è bisogno di condizionare il tuo linguaggio, tanto tu vedrai soltanto le cose che sono date per farti fare quello che chi controlla la tua infobolla vuole che tu faccia. Siamo molto oltre e questi passaggi dei social ce li siamo tutti dimenticati negli interventi che mi hanno preceduto, o almeno questa è una critica che io posso fare.
Chiedo a Giovan Battista Gallus, che si siede con noi oggi per la prima volta, visto che è venuto qui solo ed esclusivamente per la tavola rotonda, lui cosa ne pensa della questione sollevata adesso da Marco, che peraltro è una questione che abbiamo affrontato anche allo scorso di Italia, sia a Torino, proprio io e Tommaso Scandicchio, a proposito del messaggio che ci arriva dai social e che quindi guida le nostre scelte, anche se a noi sembra inconsapevolmente.
Allora, è un intanto...
Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Purtroppo appunto non è stato possibile essere presente ieri. Io concordo e riprendo quello che sottolineava Marco. Il problema non è solo e non è tanto l'overload di informazioni. Peraltro, tanto per tornare un po' dietro nel tempo, Ecclesiaste 12:12 riguarda tutto ciò che va al di là di questo, figlio mio, ricorda, non c'è fine ai tanti libri che si possono scrivere, ma dedicarsi molto a essi è faticoso per la carne. Parlavamo di social overload qualche tempo fa nella Bibbia. Il problema non è quello che diceva Marco, il problema è l'interpretazione delle notizie, l'interpretazione del mondo filtrata in maniera opaca. E questo è uno dei maggiori problemi. E peraltro abbiamo parlato di Facebook, ma noi siamo i primi 10 risultati su Google. Che controllo abbiamo su questi 10 risultati? Parliamo di ego surfing, l'abbiamo fatto tutti, tutto ciò che c'è sotto dopo la seconda pagina è neanche Ipsum Leones, proprio non c'è. E da questo punto di vista, come arrivano queste notizie? Come costruiamo la nostra informazione, ma anche la nostra personalità? Queste sono domande a cui, tornando alla mia principale attività, il regolamento europeo, sulla privacy, GDPR, cerca di dare una risposta introducendo il diritto di conoscere qualcosa sulla logica dell'algoritmo. Ma questo diritto è ben difficilmente enucleabile. Quindi da questo punto di vista collegherei questo primo aspetto a un altro aspetto, che questa non solo parliamo di conoscibilità di come ci arrivano le informazioni, ma parliamo anche dell'altro tema che si è trattato, quello della sorveglianza, cioè della bulimia informativa. E tra l'altro del fatto che, al di là delle informazioni vere e proprie, quello che viene raccolto sono tutti i metadati a corredo delle informazioni, e anche lì si possono non sappiamo come esattamente possano essere utilizzati. Quindi questo punto di vista, questo quadro non è certamente un quadro positivo. Bisognerebbe essere in grado di misurare, tornando nei limiti in cui parliamo di dati personali, se effettivamente il regolamento europeo sulla privacy abbia inciso in qualche modo per quanto riguarda la riduzione del rumore di fondo. Non lo so se abbia inciso, certo però che non incide sul primo problema da cui sono partito, cioè quello del fatto che l'overload viene gestito in una maniera per noi totalmente opaca e qui oscura, e qui certamente non ho soluzioni da proporre.
Allora passerei, visto e considerato che hai toccato un tema che so essere caro, la parola proprio a Roberto Reale riguardo all'algoritmo di Facebook e a come funzionano le scelte che possono essere compiute rispetto alle informazioni che ci vengono trasmesse inconsapevolmente, visto che ieri abbiamo parlato parecchio di consapevolezza.
Sì, ma io vorrei partire da una piccolissima premessa, che l'algoritmo oggi è indispensabile, uno strumento indispensabile per navigare all'interno dell'informazione. Senza l'algoritmo che ci aiuta nella scelta, noi saremmo sommersi da una quantità di informazioni cui non sapremmo cosa fare. Non so se mi è capitato, per esempio, appunto usando piattaforme social, di provare a visualizzare non semplicemente il contenuto che ci viene proposto in timeline, ma tutti i contenuti, alcune piattaforme lo consentono, diventa ovviamente insostenibile. Appunto c'è un diluvio informativo così imponente che diventa semplicemente rumore. Quindi lo strumento automatico che in qualche modo impara quelli che sono i nostri gusti
le nostre, se vogliamo, quello che ci serve seguire, è uno strumento senza il quale appunto la stessa piattaforma digitale perde di senso. Naturalmente, qual è l'altro lato della medaglia, l'altra faccia della medaglia? È che chiaramente la piattaforma che progetta ed esegue l'algoritmo può usare quell'algoritmo per influenzare ciò che noi vediamo, la scelta dei contenuti. Però anche qui, insomma, è ovvio il fatto che un algoritmo che non ci proponesse cose di nostro interesse non funzionerebbe. Quindi c'è un risvolto, se vogliamo, anche di utilità, Da qui a dire che poi l'algoritmo necessariamente deve costruirci intorno una bolla, deve costruirci intorno una sorta di barriera, una sorta di diaframma rispetto alla complessità del mondo, ne corre. E mi rendo conto che è un tema delicatissimo, perché dall'aspetto utilitaristico all'aspetto invece di abuso dello strumento da parte di chi lo strumento lo gestisce, quindi da Facebook in questo caso, o da altri gestori di piattaforme digitali, la barriera, no? È veramente labile. Come possiamo difenderci? Io credo in due modi. Uno, come comunità, quindi come potere costituito, possiamo richiedere o imporre a chi gestisce le piattaforme in qualche modo uno sforzo maggiore verso la trasparenza. Mi rendo conto che questa forse è una visione un po' ingenua, perché lo stesso gestore della piattaforma per facilmente nascondersi dietro il fatto che neanche lui conosce bene l'algoritmo come funziona, nel senso che l'algoritmo di per sé è certamente, come dire, pubblicabile, divulgabile, però l'output dell'algoritmo dipende naturalmente dai dati che su cui quell'algoritmo è stato addestrato e dal nostro input. Quindi un tema appunto di accountability, di trasparenza dell'algoritmo che ci propone i contenuti, è sicuramente un tema complesso ed è qualcosa appunto di cui il gestore si può valere per dirci: guardate, io più di questo non posso dire perché non lo so. Dall'altro lato, l'altro strumento di difesa dal mio punto di vista è: ok, io collaboro con l'algoritmo, quindi lo istruisco, lo educo nel modo migliore possibile, inserendo per quanto è possibile degli elementi di diversità, no? Nella mia bolla Facebook, per esempio, io provo ad inserire anche contenuti, a seguire magari fonti o persone che sono distanti dal mio ambiente, dal mio modo di pensare, quindi inserire dei segni, se vogliamo, di diversità. Non avrei una visione del tutto apocalittica, perché viviamo sostanzialmente in un mondo in cui la mediazione tra noi in quanto soggetti cognitivi e la quantità, no, l'oggetto della cognizione, quindi il mondo esterno, non è più, secondo me, possibile attraverso gli strumenti tradizionali, quindi il linguaggio o la libera scelta dei contenuti. È necessario, in qualche modo, affidarsi anche a strumenti automatici.
Sposo in parte quello che hai detto, in quanto per me l'educazione dell'algoritmo porta anche al miglioramento dell'algoritmo stesso, in quanto comunque si perfeziona sulla scorta di quello che noi decidiamo di raccontare e di dire, perché l'algoritmo funziona anche in questo modo. A tale proposito vorrei fare una domanda anche ad Alfredo De Felice, in relazione a quello di cui lui ci ha parlato: come si sposa l'overload informativo rispetto alle tecnologie di cui ci hai parlato oggi?
Sì, io, diciamo, mi accodo un po' al pensiero di Roberto, può essere una visione senz'altro ingenua, diciamo, i tempi, però io penso che la parola d'ordine a cui dobbiamo fare riferimento quando parliamo anche di questo tipo di fenomeno deve essere quello di trasparenza. Il regolamento GDPR è un presidio fondamentale per la tutela dei diritti di ciascuno di noi e dal mio punto di vista offre una grande opportunità anche sotto forma di empowerment cognitivo di ciascuno di noi. Cioè, uno dei grandi benefici che ha portato è quello di aver portato una lente di ingrandimento su quello che fanno le big tech con i nostri dati. Quindi, in maniera proprio telegrafica, a mio avviso, in un'ottica di totale trasparenza che i titolari del trattamento, quindi queste piattaforme, devono rispettare, io, in qualità di user, di utente, dovrei aspettarmi di istruire io Facebook o quella piattaforma sul fatto di farmi di ricevere e di vedere sul mio newsfeed i contenuti appunto che possano essere in linea con le navigazioni precedenti, quello che ho fatto, non che automaticamente queste piattaforme mi facciano vedere quello che loro vogliono che io veda. Quindi dal mio punto di vista la strada ovviamente è ancora lunga, però il framework normativo è senz'altro un punto di partenza fondamentale per l'avvio di un percorso che può portare finalmente queste grandi aziende a essere più trasparenti, anche perché la trasparenza dal mio punto di vista porta chiaramente dei benefici in ottica di engagement della clientela e allo stesso tempo proprio di mantenimento della clientela, di io utente. Quindi ecco, il mio punto di vista è che la trasparenza deve essere alla base di tutti questi trattamenti automatizzati e su questo ovviamente anche l'articolo 22 del GDPR rappresenta un presupposto fondamentale per noi come interessati per l'esercizio dei nostri diritti e per sapere come le tecniche con cui appunto i nostri dati e le decisioni automatizzate vengono assunte da parte dei titolari del trattamento.
Sì, Marco Calamari vuole intervenire, passo la parola.
Dunque, mi fa piacere aver sentito da Roberto una serie di affermazioni su cui io sono ordinatamente in totale dissenso. E se vuoi mi meraviglio anche un po' della cosa, ma voglio semplicemente rispondere. Primo, è possibile navigare nel digitale, io sono una dimostrazione di mezzo, senza usare l'algoritmo, o almeno senza fare dell'algoritmo l'abuso totale che si fa quando uno usa per esempio Facebook come sua principale forma di informazione? Lo si può fare, quindi perché dire che è evidente che non si può fare? Lo si può fare, non lo si vuole fare. La pigrizia è il primo peccato che non te lo fa fare. La seconda cosa è pretendere di essere più furbo dell'algoritmo, che è una cosa implicita. Io odio dire l'algoritmo, visto che abbiamo usato questo termine qui per descrivere qualche cosa, mi adeguo. Non siamo più furbi dell'algoritmo. Perché il governo americano è schizzato in aria come una bomba quando è successo lo scandalo di Cambridge Analytica in una modalità che forse superava quella anche del Snowden? Sono saltati in aria come una bomba quando si sono resi conto che c'era uno che per la prima volta aveva influenzato la decisione del presidente utilizzando l'algoritmo e pagando un po' di soldi a qualcuno. Poi la cosa si è sgonfiata mediaticamente, ma entriamo nel perché questo possa essere successo. Quindi l'algoritmo è più potente di te. Se tu pensi di guidare l'algoritmo, se tu pensi di educare l'algoritmo, stai dimenticando che l'algoritmo è l'azienda più capitalizzata del mondo, che regala i suoi servizi e che stranamente resta l'azienda più capitalizzata del mondo. Se tu non ti fai questa domanda di base e pensi di poter educare l'algoritmo, vabbè, sei come il cristiano nel circo quando fanno entrare i leoni, pensi di poterti mettere a discutere se sia più importante la tua esigenza di sopravvivere o quella dei leoni di alimentarsi e sopravvivere loro. Questo può essere paragonato con l'idea di educare l'algoritmo. Non sei più furbo dell'algoritmo, specialmente quando questo algoritmo viene usato in maniera semplice, viene usato come arma di potere, non guidato principalmente dallo Stato, forse da interessi economici, ma non è importante. Essere essere più furbo dell'infobolla se ti circondi a dismisura dell'infobolla, non esiste, perché la guida che tu hai non è razionale, è subliminale. Non sarai mai più furbo dell'algoritmo se accetti di giocare al suo interno, è lui più furbo di te. Dire qualunque altra cosa è vivere in un atto di ingenuità, secondo me, incredibile. Non è una visione apocalittica di quello che succederà domani o fra 5 anni, è quello che è successo negli ultimi 3-4 anni, documentato dalla cronaca. Non stiamo parlando di teorie, stiamo parlando di cose per cui c'è gente che ha rischiato di andare in galera e i media hanno coperto per settimane, dicendo magari una marea di fesserie, hanno coperto per settimane questi fatti che sono successi, sono scritti nei libri di storia. Avere una qualunque illusione su questo tema qui è, secondo me, un vivere fuori dal mondo. Tanta gente vive fuori dal mondo, ci viveva anche prima, quando credeva a un giornale e non all'altro in maniera assolutista, perché c'erano soltanto i giornali, o ancora prima in tanta storia. Ma non saremo mai più furbi dell'algoritmo, nessuno può essere, nemmeno chi cerca di starci accuratamente fuori. Perché le informazioni che riceviamo ci condizionano, ci hanno condizionato nello sviluppo, quando eravamo a scuola, abbiamo fatto una scelta piuttosto che un'altra, abbiamo avuto un professore piuttosto che un altro. La grossa differenza è che adesso queste cose sono pilotate. Prima potevano essere su base abbastanza casuale, ora sono pilotate in maniera ferrea, deterministica, individualizzata. E è storia, sono tecnologie che si possono comprare adesso. Ma come più furbi dell'algoritmo? Non è un algoritmo, è una leva di potere tecnologica.
Mi permetto un attimo di precedere quello che dirà Roberto Reale in risposta a quello che hai detto, ma non credo che l'idea fosse quella di prendere in giro l'algoritmo. Poi ti passo la parola a volontario.
No, ma il tema è, secondo me dobbiamo distinguere l'abuso dello strumento dallo strumento stesso. E dire che l'algoritmo vuole ingannarci o è manipolato perché ci sono stati abusi, è come dire io non prendo aerei perché c'è stata la strage di Ustica, secondo me non ha senso, è un atteggiamento luddista, è vivere, ma lo dico, va benissimo, poter fruire dei contenuti digitali in modalità analogica, quindi in modalità, se vogliamo, non mediata, è sicuramente legittimo, però dal mio punto di vista non è la modalità naturale di fruizione dei contenuti. Faccio un esempio banale, io su Twitter seguo decine di migliaia di fonti, perché mi interessano decine di migliaia di fonti, non sono in grado di scorrere tutte. Quindi come potrei fare a meno di uno strumento che invece mi aiuta nel selezionare di quei contenuti, quei frammenti informativi che io ho educato l'algoritmo a mettermi in evidenza. Sarebbe come entrare se vogliamo fare un paragone novecentesco, entrare in una biblioteca con centinaia di milioni di volumi e muoversi così, diciamo, e restare all'interno di una stanza della biblioteca perché so che lì trovo, mi sento sicuro magari, so che lì trovo cose che mi interessano, ma non avere la possibilità di esplorare la immensità di quel contenuto perché con un approccio analogico io non ci riuscirei. Quindi questo è un primo tema. L'altro tema è, ripeto, l'abuso è possibile, però rendiamoci anche conto del fatto che dal punto di vista commerciale, dal punto di vista dell'interesse economico di piattaforme come Facebook, Twitter, eccetera, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è darci del contenuto che a noi può interessare.
Attenzione, contenuto che ti può interessare, ma da quello che ti fa fare quello che dice lei. Sarà sempre un contenuto interessante, perché è quello che ti guida meglio, è la briglia più morbida che ti guida. Ma di cosa stiamo parlando? Questa è storia.
Ma Facebook
è quello che viene fatto
Roberto,
all'interno di una bolla, con te sei orgoglioso del fatto di avere una bulimia.
Ma ci
sono 10.000 fonti di informazione che gestiscono te.
Questa è una questione totalmente novecentesca, voglio dire, siamo nel
2019. Abbiamo fatto Piera di Stefano,
dovremmo dire anche cioè perché è nato Quant? Quant, motore di ricerca Quant. È proprio per evitare quello che fa Google, cioè di indirizzare poi, di condizionare.
Sì, ma Google indirizza, Google però indirizza in base a quelli che sono, in base a quelli che è la rilevanza del risultato, no? Sì. Perché altrimenti non avrebbe valore commerciale. Una, però vediamoci quanto se non è in
genere. Ma che esista un motore di ricerca che rispetti con
sì, Google. Ma sì, però secondo, per poi vediamoci conto del fatto che una piattaforma che andasse a manipolare i contenuti in funzione di interessi singoli perderebbe secondo il valore commerciale, cioè loro la revenue la fanno sul fatto che sono, diciamo, marketplace di informazioni e chi acquista l'advertising su Facebook lo sa, cioè lo fa perché si aspetta che la piattaforma non si metta in mezzo tra l'utente e appunto quel contenuto, no? Non so se rendo l'idea, appunto una piattaforma parziale. Secondo me avrebbe vita breve, sì, potrebbe sapere per indirizzare l'opinione pubblica per, come dire, un certo evento, ma come abbiamo visto con Cambridge Analytica è stato uno scandalo, è stato un abuso che comunque ha determinato una serie anche di attenzione da parte dell'opinione pubblica, ma è un abuso, ripeto, è un evento patologico del sistema.
Non possiamo guardare la battaglia della società come
il modo normale di funzionare del sistema, è questo sembra impossibile che tu cerchi di nascondere, che lo fai scientemente.
Ma questo va dimostrato.
Prendi in giro da solo.
Ma
non è così. Cosa impedisce di vendere contemporaneamente advertising e di manipolare?
Ma perché lo devo manipolare? In base a cosa? Il caso di Occam vale sempre, non moltiplichiamo le cause, non facciamo l'etologia. Io posso citare quello che dice, ma sembrano dei vostri. Altrimenti a me la soluzione
per sta scritta nella storia, quello che tu definisci un evento patologico è stato l'unico caso in cui la gente è stata beccata con la mano nella mantellata. Ma non è un evento patologico, è la nostra funzionamento del sistema.
Cambridge Analytica, mia moglie è sposata una forense informatica, è andata nella cordiera inglese vicino ai postacci dell'agenzia di intelligence a farsi un corso, non intelligence, di mobile forensics, e lì c'era Cambridge Analytica, o meglio, l'azienda che si occupa di mobile forensics e ha detto, era 5 anni prima dello scandalo, le ha parlato di Cambridge Analytica e ha detto, perché noi stavamo cercando di acquistare dei dati di cybercriminali per andarli a individuare e non per fare marketing, e ha parlato tranquillamente di quell'azienda 5 anni prima, o ancora di listino con che dati e quanto, ma il problema è che ce ne stanno altre 4 in Inghilterra di cui nessuno ha parlato mai e forse mai parleranno o parleranno, per cui non è,
sì, cioè, vogliamo
anche Cambridge la punta dell'iceberg, sì. Però fatti non
da niente,
Google funziona in quanto ci propone contenuti rilevanti, non contenuti manipolati. Perché se fosse così, ma nel 2019, ragazzi, però questi commenti hanno senso, se invitiamo persone secondo me che vivono nel presente, ma persone che vivono nel 1980, 1980, quando vi sia.
Forse io sto avanti 8 anni in genere, mi dicono.
C'è una conferenza ogni anno che costa un puntaraio a darci e è tutta sulla pubblicità. I player sono 5. 4 aziende al mondo che si spartiscono il fatturato mondiale dell'advertising e Google che ne cuba l'80%. Ci arrivi da solo o ti devo aiutare? Capisci che è sfalsata la cosa?
ma questo comprova quello che dico io. Io ti dico che una piattaforma commerciale di advertising funziona se non c'è una manipolazione tra la...
Ma non è stata
condannata per... Ma non è... Allora, distinguiamo, distinguiamo fatti patologici, gli abusi dalla normalità. Ripeto, è come dire, io non prendo l'aereo perché ci sono stati fatti, no? Come Ustica. Che chi dica? Magari ce ne sono stati anche altri che non conosco, ma su milioni di voli. Poi certo possiamo
Ma c'era anche prima Graziano.
Volevo ricondurre un attimo il discorso alla parola chiave, probabilmente, che serve per poter definire sia l'algoritmo che queste piattaforme. Questi sono degli strumenti. Sono degli strumenti, nel senso che sia l'algoritmo di Facebook che le piattaforme sono degli strumenti che qualcuno usa consapevolmente, qualcuno usa inconsapevolmente, perché ci sono le agenzie che fanno marketing, che usano lo strumento per fare marketing e profilare contenuti a un target specifico di utenti, sapendo che ci sono degli utenti che con le loro ricerche, con le loro parole chiave, possono filtrare e ricevere alcuni contenuti che sono destinati esclusivamente a loro. Probabilmente, siccome questi sono strumenti da parte di chi li produce e da parte di chi li usa per farne anche un business, e da parte di chi li usa inconsapevolmente, sapendo di stare al gioco di uno strumento prodotto per fare questo, occorre solo la capacità di discernimento nel capire se io lo sto usando e lo voglio usare consapevolmente per farmi profilare e ricevere le informazioni che voglio, consapevole anche del fatto che alcuni contenuti mi saranno dati a prescindere da quello che, ciò che sto ricercando, ma perché probabilmente avranno profilato altre informazioni da altre piattaforme, oppure se io lo faccio con la consapevolezza che quello che sto leggendo so che potrebbe non essere vero e filtro io i contenuti e mi vado a leggere quello che serve leggere. È la stessa cosa che oggi avviene con i media, non solo con i social, network, ma i giornali. I giornali sono obiettivamente viziati. Parlo dei giornali, del giornalista. Ma se io ho la capacità di scegliere e filtrare e di capire, di leggere tra le righe quello che può essere vero, che può essere falso, riesco anche a distinguere la fake news. Con questi strumenti l'algoritmo produce anche fake news. Facebook e su altri sistemi di comunicazione che sono social network. Se io ho una capacità tale per capire, praticamente individuare e valutare il contenuto, riesco a usare lo strumento per quello che è lo strumento, cioè essere social, creare dei contenuti a prescindere, ma valutare qual è il peso che hanno questi contenuti.
Allora io passo un attimo la parola a Salvatore Coppola e dopodiché dobbiamo chiudere perché sono arrivate le 14. Se volete continuiamo a litigare a pranzo, cioè non è un problema.
Io mi sono trattenuto all'intervento precedente, poi abbiamo avuto occasione di parlarne, quindi diciamo avevo già rilevato quelle che sono, erano le criticità nei confronti diciamo di un abuso degli algoritmi, che dobbiamo prima di tutto dire che gli algoritmi sono imperfetti, cioè si evidenzia sempre in questi algoritmi delle imperfezioni che inevitabilmente vanno a violare i diritti e le libertà delle persone. Cioè questo è un approccio che bisogna avere immediatamente, anche nelle semplici operazioni che fa un algoritmo, anche il più semplice. Il fatto che una persona, pensiamo alla buona scuola, ultimamente c'è stata la tendenza del Consiglio di Stato e del TAR. Io sono per le nuove tecnologie, innanzitutto ci vuole una consapevolezza, sapere che ci sono dei vizi negli algoritmi. Quindi il fatto che anche semplicemente un insegnante sia stato spostato da una sede e che sia stato precipitato altrove è un algoritmo, è una scelta fatta da qualcun altro. Questo va a incidere sulla libertà e sui diritti di una persona. Ma tornando alla questione che è più sull'uso e sul digitale, sulla nostra vita digitale, che è la nostra propensione, la nostra vita nel digitale, che è la nostra vita, potrei fare una domanda e portarla al ragionamento più semplice possibile. Qual è la criticità più grande che sta dietro all'algoritmo? Pensiamo ai minori. I minori che inizieranno a fare delle scelte online e che vedranno sempre il perpetrarsi delle solite scelte. Questo è un vizio che diciamo, limiterà il minore per sempre. Cioè il minore non avrà la possibilità di arricchirsi e avere una conoscenza diversificata e ciò inevitabilmente inciderà sulla sua crescita. Quindi io vorrei riportare la questione cercando di liberarla dai troppi dati, tra le troppe variabili, e pensare che le nostre scelte su quell'algoritmo, a prescindere dalle finalità e quant'altro, può diventare ingestibile. E questa è l'attenzione. Certamente l'unica soluzione che abbiamo è la trasparenza. Questo è fuori di dubbio, tanto è vero che è stato inserito nel nuovo regolamento la trasparenza. È necessario per l'accountability, è necessario per gli interessati che possono anzi avere maggiore conoscenza di quelle che sono le logiche degli algoritmi, però cerchiamo di prestare attenzione ad abbandonarci all'algoritmo come di una cosa indispensabile. Pensiamo sempre al principio di proporzionalità, cioè non escludo che si possa arrivare a un utilizzo più importante dell'algoritmo nel tempo, però non dimentichiamoci del principio di proporzionalità, facciamo un passettino alla volta e soprattutto cerchiamo di diffondere la conoscenza soprattutto tra i cittadini. Speriamo che ci siano più avvocati che facciano privacy, perché la privacy ha bisogno di mettere in crisi, di pensare a qualcosa che vada oltre quello che è il tecnicismo e il seguire delle procedure in maniera statica, senza pensare, perché lo dicevamo prima, quando penso a quelle attività che vengono fatte in serie senza mettere in discussione, mi viene da pensare a periodi del secolo scorso, che sono stati veramente una macchia nera nella nostra civiltà. Grazie.
Io direi che questa domanda rimane senza risposta, perché sostanzialmente te la sei data da solo la risposta, anche perché se andiamo a toccare la consapevolezza dei minori, tocchiamo dei tasti che sono molto molto difficili, complicati.
No, io lo portavo come esempio.
Sì, ma tu hai detto semplifichiamo il minore, insomma, non è proprio semplificare questo, la verità. Per cui se vogliamo continuare a litigare a pranzo possiamo tranquillamente andare tutti quanti insieme a mangiare e continuiamo. Io voglio ufficialmente ringraziare Marco per aver creduto di portare qui in privacy. Mi auguro che il risultato sia stato quanto più soddisfacente e auguriamoci che questi incontri al sud avvengano più spesso di quanto non siano avvenuti fino ad ora. Grazie ancora.
Mi auguro che sia stato soddisfacente per voi.
Siamo tutti qua, non sono, mentre normalmente rimaniamo solo i relatori a parlare tra di noi, qui ci sono persone che sono rimaste solo per ascoltarci fino alla fine. Ovviamente qualcuno le defezioni.
Marco, adesso sono in lista nera, vero?
anzi, quello l'ha accettato quello, io ho accettato quello.
Buon cattivo esempio.